when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. And as the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Martedì 26 novembre 2024, buon pomeriggio, ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Zainet, di Radio Jeans, di Hot Block Radio. Questa è la giusta frequenza. La voce dei giovani per un mondo più giusto, buon pomeriggio e ben trovato il nostro Tommy. Ciao Tommy.
Ciao Chiaretta, buon pomeriggio.
E buon pomeriggio anche al nostro Flo, ciao Flo.
Ciao Chiara, ciao Tommy.
Oh, oggi una puntata come sempre ricca, ma partiamo con la giusta notizia. La giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda una bella storia che ha selezionato per noi Tommy, che riguarda Raymond Karam. Raymond è un ragazzo di 25 anni, è di origine egiziana ed è arrivato su un barcone in Italia, a Porto Palo, quando aveva solo 14 anni, il 6 luglio del 2013. E la giusta notizia è che questo ragazzo ha già conseguito la seconda laurea triennale all'Università Core di Enna.
Esattamente, adesso dopo questo lungo percorso, ecco che appunto Karam già aveva fama di mediatore culturale, di garante degli studenti dell'università. Dopo il diploma in lingue e in culture moderne si è laureato in studi interculturali e in relazioni internazionali, con una tesi sicuramente azzeccatissima, ovvero l'immigrazione tra persecuzione e realtà. La scelta del tema infatti non è casuale. Voglio ampliare le mie conoscenze in materia di diritti umani e di immigrazione, ha spiegato. Il suo obiettivo è quello di lavorare nel campo delle relazioni internazionali, portando con sé non solo la formazione accademica che ha conquistato, ma anche una prospettiva unica maturata attraverso la sua personale esperienza. Raymond, come riporta appunto il sito dell'ANSA, era dovuto andare via dalla sua terra dopo che suo cugino era stato ucciso davanti alla chiesa dove pregava. Sua madre era stata colpita invece con delle pietre lanciate per intimorirla, e i suoi insegnanti lo picchiavano perché non riusciva a imparare a memoria il Corano. Però appunto Raymond aveva voglia di studiare, aveva voglia di scegliere la sua fede. Infatti Raymond è cristiano copto e aveva voglia soprattutto di realizzare i suoi sogni, e così decide di accodarsi ad un gruppo di migranti, e dopo mesi al centro di accoglienza una famiglia siciliana l'ha finalmente adottato, ed è lì è cominciata la sua nuova vita, una vita che gli ha portato finora tanti successi. Ora appunto due lauree in tasca, Raymond si prepara a lasciare Enna per cercare opportunità lavorative altrove, consapevole che il suo viaggio è ancora lungo, ma è comunque costellato di possibilità. La sua è una storia di resilienza che manda appunto un messaggio potentissimo, lui stesso ce lo comunica: se ce l'ho fatta partendo da zero, possono veramente farcela tutti, sono soltanto i limiti immorali che ci bloccano spesso. E in un momento storico in cui il tema dell'immigrazione è sempre al centro del dibattito politico e sociale, la vicenda di Raymond ci ricorda il valore delle seconde possibilità, delle possibilità concesse a tutti, e dell'importanza di accogliere chi è in cerca di un futuro migliore.
Ed è è una giusta notizia, una bella storia che leggiamo oggi dall'Ansa, quella che vi abbiamo riportato in apertura di trasmissione. È importante parlare di immigrazione, non come fanno certe destre che nella giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne approfittano per mettere in luce quanto secondo loro l'immigrazione sia complice della violenza sulle donne. No, l'immigrazione è tanto altro, è un fenomeno ben più ampio, fatto di tante persone, alcune che naturalmente insomma rappresentano un pericolo, ma tante e infinitamente tante altre che rappresentano una risorsa. Quindi il nostro racconto dell'immigrazione è sicuramente il racconto dell'immigrazione come risorse, soprattutto come persone, quella di tra queste Raymond Karam, appunto il 25enne che è arrivato in Italia su un barcone e poi è arrivato alla sua seconda laurea. Quindi una bellissima storia di riscatto, una giusta notizia. Siamo pronti per la prima pausa musicale e poi la giusta informazione.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about. These people are freaking me out. It's getting hectic everywhere that I go. They won't leave me alone. There's things they all wanna know. I'm paranoid of all the people I meet. Why are they talking to me? And why can't anyone see? I just wanna live. I rock a lawsuit when I'm going to court. A white suit when I'm getting divorced. A black suit at the funeral home. And my birthday suit when I'm home alone. Talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone. They're saying, now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name. And of the rich and famous, your first hit on you are shame. Of the life we're living. I just wanna live.
E torniamo in diretta alla giusta frequenza alle 15:10. Come ogni martedì facciamo anche un tuffo nel mondo della scienza. Lo facciamo con il nostro Leonardo Durante, che è Global Teacher Prize Top 50 e ci aiuta ad analizzare nei suoi podcast e nelle sue pillole di scienza le fake news nell'ambito proprio scientifico. Sono tantissimi gli argomenti, le interviste che ogni volta va a toccare. Alcune volte smentisce alcune fake news, alcune volte invece ci permette in qualche modo di dialogare proprio con dei veri e propri scienziati che raccontano una giusta informazione. Questa puntata di oggi è un'intervista, l'intervista al dottor Ottavio Davini, che è radiologo, divulgatore e scrittore, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Ricordiamo che tutte le puntate si possono trovare anche sul sito di Radio Jeans.
State ascoltando la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi. Ciao a tutti, oggi sono molto felice e molto onorato di avere con noi un medico radiologo italiano, è il dottor Ottavio Davini, che ha una grandissima esperienza non solo come radiologo ma anche come divulgatore. In tempi di Covid ha scardinato delle convinzioni che erano errate, è stato direttore sanitario alle Molinette di Torino, tanti anni di ruolo di primario, e la sua missione è quella di garantire un'informazione accurata e consapevole per aiutare i cittadini a compiere scelte informate per la salute. Benvenuto professore, grazie per aver accettato il mio invito.
Grazie a lei, buonasera.
Professore, ma qual è l'aspetto più affascinante della radiologia e cosa l'ha spinto a scegliere questa specializzazione?
Devo andare indietro con gli anni per ricordare che in realtà è stato nell'ultimo corso dell'ultimo anno del liceo che con un gruppo di amici decidemmo di intraprendere il percorso di medicina. Devo anche dire che io sono, come si capisce facilmente, una della generazione dei baby boomer, e quindi era un periodo in cui la facoltà di medicina era molto affollata. Ricordo che, e non essendoci il numero programmato che c'è adesso, ci iscrivemmo nel mio anno a Torino 1500, ci laureammo più o meno giusti un quinto, il che potrebbe aprire tutto un lungo discorso sul ruolo fondamentale di una programmazione, perché evidentemente molti colleghi e amici si sono persi per strada inseguendo un sogno che non era nelle loro corde. Dopodiché nel corso della facoltà era molto difficile orientarsi, le scelte sono tantissime. Oggi la medicina, ancora più oggi, ma già allora la medicina offriva scenari per chi voleva praticare quella professione estremamente eterogenei, dalla cardiochirurgia, dalla chirurgia sofisticata e elevatissima, alla medicina interna, che è una meravigliosa sfida quotidiana degna di Sherlock Holmes nella parte diagnostica. E a me colpì molto, e forse fu una delle ragioni per cui poi scelsi radiologia, l'ingresso della tecnologia nel mondo medico. Noi siamo tutti testimoni dell'evoluzione impressionante delle tecnologie informatiche. Ecco, si dice sempre, no, che nei nostri telefonini c'è più potenza di calcolo di quella che ha permesso l'allunaggio nel 1969, e questo si stava manifestando nel mondo medico in diversi ambiti. Quello più clamoroso, secondo me lo è tuttora, era quello della radiologia, dove si stava passando dalla vecchia radiografia stile Röntgen o giù di lì all'utilizzo di ultrasuoni, tomografia computerizzata, risonanza magnetica, e poi è arrivata anche tutta la radiologia interventistica, che è quella in base alla quale il radiologo oggi si è sostituito in molti scenari al chirurgo. E io devo dire, lo dico sempre, sono stato molto fortunato in tutta la mia carriera professionale. Anche da questo punto di vista ho assistito a una evoluzione tecnologica, testandola quotidianamente nelle potenzialità della diagnostica per immagini, per cui ho assistito all'arrivo e all'esplosione dell'ecografia, all'arrivo e all'esplosione dell'attacco e poi della risonanza magnetica. E essendo in un grande ospedale che è le Molinette di Torino, ho avuto la fortuna anche di essere sempre in prima linea, per cui le prime TAC, le prime risonanze, ed è stata un'avventura veramente, veramente molto affascinante. Questo è bellissimo, ancora adesso lo vedo con i giovani, le sfide tecnologiche, le sfide che oggi per esempio proporrà nel prossimissimo futuro l'intelligenza artificiale sono formidabili.
Infatti è la successiva domanda che le avrei fatto, perché probabilmente sta entrando a gamba tesa anche nella diagnostica, che sta diventando appunto giornaliera. Avete già avuto modo di testarla in che ambiti, dottore?
Allora, l'intelligenza artificiale è sicuramente destinata ad avere un ruolo importantissimo. In alcuni ambiti probabilmente prima che in altri, E questo tra molti colleghi radiologi genera anche un po' di sconcerto, nel senso che la preoccupazione è che sia destinata a rimpiazzare l'occhio umano. Io sono abbastanza convinto che ci sia spazio per tutti, innanzitutto perché ci sarà sempre necessario, sappiamo che uno dei limiti dell'intelligenza artificiale, almeno oggi, sono le cosiddette allucinazioni, cioè, come dire, prendere fischi per fiaschi, insomma, quindi può essere che è estremamente affidabile sui grandi numeri, ma che ogni tanto interpreti in modo assolutamente surreale un reperto. Credo che in questo quindi l'occhio del radiologo esperto che affianchi l'intelligenza artificiale e in qualche modo ne garantisca nel tempo la qualità e verifichi i risultati sia comunque fondamentale. Dopodiché, parlando della professione a cui faccio riferimento, c'è un mondo enorme che forse dobbiamo anche riconquistare, che è quello della radiologia clinica, cioè del radiologo non soltanto interprete delle immagini, ma il radiologo che affianca i colleghi nel percorso diagnostico, suggerendo la tecnica più idonea nel momento opportuno. E devo dire che questo è stato uno degli aspetti più affascinanti e stimolanti della professione nel corso della mia esistenza. Io per circa 15 anni ho diretto una radiologia che era quella del pronto soccorso delle Molinette, quindi ci governavamo l'urgenza fianco a fianco con urgentisti, chirurghi, ortopedici, neurochirurghi e così via. E il momento in cui arrivava il paziente critico o per un trauma o per una patologia acuta e noi si era, come dire, alla console, come diciamo noi, cioè proprio in prima linea a tentare di dare subito delle risposte ai colleghi che potessero intervenire, beh, quello era un momento particolarmente emozionante. Poi qualche volta succedeva alle 2 del mattino e tu non eri neanche tanto sveglio e quindi bisognava fare uno sforzo supplementare, però quello era veramente molto molto stimolante e molto entusiasmante.
Beh, infatti immagino che le esperienze significative siano state tantissime, innumerevoli, non le chiedo nemmeno di citarmene una, ma le volevo invece chiedere: siamo già in grado di gestire questa grande mole di dati che man mano, appunto, dalla cartella elettronica sino appunto a fascicolo elettronico eccetera, e adesso con l'intelligenza artificiale siamo già in grado di manipolare tutti questi dati? I database sono affidabili anche in termini di privacy?
Allora, qui i capitoli sono molti e non credo che ci sia il tempo per analizzarli tutti. Il tema della privacy è un tema che non voglio dire lascerei fuori, ma che entra in un altro perimetro e anche lì ci sarebbe molto da discutere. Quello che secondo me è core nella sua domanda è la questione dell'integrazione dei dati e dei database disponibili. Noi abbiamo potenzialmente strumenti formidabili in Italia, burocratizziamolo pure, che definiamolo col termine burocratico, il fascicolo sanitario elettronico, ma sostanzialmente la storia clinica di tutti noi disponibile nel momento del bisogno a chi deve su di noi effettuare gli interventi che possono anche essere salvavita in quel momento. Ecco, questo è tecnicamente e potenzialmente possibile, ancora non siamo arrivati al traguardo. Questo è legato a quello che è noto come tema dell'interoperabilità, nel senso che tutti i dati sono stati raccolti nel corso degli ultimi decenni, da quando è entrata l'informatica in medicina, molto spesso su piattaforme diverse, perché ogni azienda sanitaria, ogni regione si è attrezzata nei limiti delle sue disponibilità e capacità, e spesso queste piattaforme non dialogano tra di loro o è molto difficile fare dialogare tra di loro. Sul lungo periodo mi sembra di poter dire che se i cittadini si fidano, e qui c'è il tema della privacy, cioè che quei dati saranno usati nel momento del bisogno. Già oggi, se io accedo al mio fascicolo sanitario elettronico, viene segnalato addirittura a me stesso che qualcuno è acceduto. Se accede alla mia farmacia, con cui ormai normalmente mi relaziono per comprare i farmaci, mi viene segnalato. La stessa cosa succede se accede il mio medico di famiglia. Quindi come dire, c'è un sistema di controllo che naturalmente va conservato. Dobbiamo evitare che nasca la preoccupazione un po' come dire esasperata che quei dati siano utilizzati per altro. Ci sono delle regole di ingaggio durissime, io lo so bene perché tra le tante cose di cui mi sono anche occupato di un percorso di reinformatizzazione dell'azienda sanitaria in cui lavoravo, affiancando gli informatici naturalmente, quindi so benissimo quanti vincoli ci siano a tutela della sicurezza del dato e del paziente. E dal punto di vista della gestione del paziente, la disponibilità in tempo reale nel momento del bisogno di questi dati per chi deve operare può fare la differenza tra la vita e la morte. Ecco, la dico in maniera un po' retorica e un po' esasperata, però è così. Io mi accorgo, una domanda che di solito i radiologi fanno quando arriva il paziente, dice: ma li ha portati i precedenti? No, perché c'è una banalità, nel senso, ma ha portato i vecchi esami radiologici, perché la valutazione dell'evoluzione del reperto molto spesso è più importante della valutazione del reperto stesso. Cioè, se vedere se una certa immagine è evoluta nel tempo è molto più significativo che non avere l'immagine statica a T0. Per cui, come dire, questo già da solo, e noi lo vediamo quando si lavora su pazienti che girano sul circuito interno, come seguire l'evoluzione sia fondamentale per prendere delle decisioni terapeutiche veramente molto importanti. Quindi io credo che questa sia una strada tracciata da cui non si può e non si deve tornare indietro, che migliorerà sicuramente gli esiti clinici.
Concordo perfettamente. D'altronde siamo un sistema in evoluzione, sia ecco, da un punto di vista corporale che sistema da un punto di vista di società. Quindi l'evoluzione, l'importante che appunto venga tutelato l'interesse sempre del cittadino, ma d'altronde la scienza tendenzialmente dovrebbe fare questo. Professore, dottore, ma quali sono, ci sono nuove tecniche diagnostiche che stanno emergendo? Lei ha fatto un excursus meraviglioso di tutte le tecniche che conosciamo, dalla TAC all'ecografia eccetera, che utilizzano fra l'altro principi fisici che sono completamente diversi l'uno dall'altro. Cioè, qual è l'evoluzione? Ci sono tecniche emergenti al momento?
Allora, quello a cui stiamo assistendo da qualche tempo in qua è un incredibile potenziamento e affinamento delle tecnologie di cui disponiamo. La tomografia assiale computerizzata, vecchia definizione o TAC, come viene detta volgarmente, noi la chiamiamo TC perché siamo più sintetici, e in realtà è un utilizzo informatizzato delle informazioni legate all'assorbimento dei raggi X quando attraversa il nostro corpo. Cioè c'è un sistema che ruotando misura quante radiazioni sono state assorbite e poi ricostruisce in modo, una volta bidimensionale, oggi tridimensionale, il corpo umano. In questo ambito, e cito solo l'attacco per fare, come dire, perché ci sarebbe anche analoghe cose, si potrebbero usare la risonanza sull'ecografia. Adesso, per esempio, si lavora con radiazioni con energie diverse, per cui si riescono ad avere informazioni sulle caratteristiche dei tessuti molto più avanzate. Si utilizzano apparecchiature con una rapidità tale che ormai una cosa che fino a 10 anni fa o 15 anni fa sembrava impossibile, cioè avere le immagini delle coronarie. Consideriamo che il cuore pulsa, si muove in continuazione, fare la fotografia, per usare un termine comprensibile a tutti, è una cosa che si muove piuttosto difficile. Oggi abbiamo con delle con dei trucchi tecnologici veramente impressionanti, non sarei neanche in grado di spiegare tutti fino in fondo a un grande pubblico, si riesce a avere delle immagini di altissimo dettaglio delle coronarie, delle placche calcifiche che possono restringerne il diametro, di tipizzare addirittura e dirci una placca morbida e una placca dura, si può fare un trattamento di un certo tipo piuttosto che di un altro, e così via. Cioè è veramente l'affinamento, sfruttando la potenzialità delle tecnologie, soprattutto l'evoluzione impressionante dell'elettronica e dell'informatica, delle fonti di radiazioni che normalmente usiamo per avere informazioni diagnostiche.
È un campo estremamente complesso, ma anche estremamente affascinante. Ma quali sono, qual è il messaggio che lei da dottore direbbe ad uno studente, ad una studentessa che vuole intraprendere una brillante carriera come la sua, dottore?
Ma brillante, una carriera. Allora, ci sono, sicuramente elementi negativi, e li metto per primi, così, che possono demotivare. E uno è quello che mi amareggia di più, soprattutto dopo il periodo degli angeli del Covid, è un rapporto difficile con i cittadini, con l'utenza, legato molto spesso anche alla diffusione di messaggi falsi sui social, a teorie complottiste, insomma tutto quello che sappiamo, e purtroppo legato anche a un certo disinteresse, dico in generale, da parte della politica nei confronti del ruolo fondamentale del servizio sanitario. Per cui ci troviamo, i miei colleghi di oggi si trovano a combattere abbastanza mani nude, in condizioni di lavoro spesso molto difficili, soprattutto in certi ambiti, e naturalmente non lo potrò mai condividere, ma riesco a capire l'irritazione, qualche volta l'esasperazione del paziente o del cittadino che si è presentato in un pronto soccorso e non trova immediatamente le risposte ai suoi bisogni percepiti, ma che sono quelli che contano, perché quando uno pensa di essere malato deve essere considerato malato fino a prova contraria, ecco. E questo è sicuramente negativo. Devo dire che peraltro confido anche che in contesti solidi dal punto di vista professionale e come ambito di colleghi e così via, si riesca a costruire, come abbiamo fatto in tanti anni, delle squadre che sono le squadre di operatori, di professionisti, medici, infermieri, tecnici, che riescono a resistere a questo tipo di stress. E adesso vengono le cose buone. È un mestiere, una professione comunque affascinante. Ho detto prima che si possono scegliere una quantità sterminata di opzioni, da chi lavora dietro, con tutto rispetto per i colleghi, dietro un vetrino, dove anche lì ci sono stati progressi incredibili dal punto di vista della diagnostica, quindi l'istologia, l'anatomia patologica, hanno fatto passi da gigante. A chi lavora come me un po' a metà, no, non è proprio in primissima linea ma quasi, ma sei un supporto fondamentale nel percorso diagnostico, a chi deve, come dicevo prima, l'esempio di Sherlock Holmes, deve inquadrare un paziente spesso con pochi elementi, spesso in fretta, per arrivare il più rapidamente possibile a una diagnosi coerente che permetta una terapia adeguata, a chi invece deve lavorare con le mani. E mettendo insieme le competenze naturalmente di natura medica, fisiologia, patologia e quant'altro, con quelle strettamente tecniche, anche lì ormai evolute in un modo che si fa quasi perfino fatica a raccontare. Tutto questo ha prodotto dei risultati formidabili. Io ho una carriera professionale di circa 40 anni. Io ricordo quando ero giovane, e noi vedevamo alcuni tipi di pazienti, non voglio dire quali tipi di pazienti, ma perché non voglio creare sconcerto e preoccupazioni, ma che ci guardavamo e dicevamo: vabbè, questo non arriva a Natale, come si usa dire, no? Con un certo cinismo. Oggi quel tipo di paziente ha altissime probabilità di vivere una vita normalissima, superata la fase terapeutica, e di morire di vecchiaia, e di questi ne ho visti tanti, e fa particolarmente impressione vedere che alcune patologie, soprattutto patologie tumorali, nei giovani oggi vengono affrontate e risolte in modo definitivo. Questo è, come dire, è una cosa che in qualche modo ti aiuta anche a andare avanti nelle difficoltà, sapere che stai facendo qualcosa che può cambiare veramente il destino delle persone. E quindi sì, poi se tra tutti insistiamo e facciamo un po' di pressione perché nel servizio sanitario vengano anche messe un po' più di risorse di quelle poche che vengono messe adesso, e che quindi si riesca a essere insomma un po' più complianti nei confronti dei bisogni della popolazione e dei cittadini, secondo me questo sarebbe anche un bel passo, un bel segnale.
Vero, io concordo con lei, ecco perché è importante quello che stiamo facendo noi del nostro piccolo, il podcast di orientamento, per far comprendere quanto sia importante ai nostri studenti, alle nostre studentesse, la scelta di una carriera appunto STEM. Spero che questo messaggio possa arrivare chiaro, però anche le autorità nel campo per avere qualche finanziamento in più, sia nel campo medico, perché no, anche nel campo scolastico, che male non farebbe.
Totalmente d'accordo, totalmente d'accordo. Guardi, aggiungo una cosa. Io sono personalmente convinto che la incredibile complessità del mondo in cui viviamo, e quello biologico fa parte di questo mondo, ma la complessità crescente ha bisogno di un aumento formidabile della cultura scientifica e della cultura in generale di chi, come il cittadino, si trova poi a confrontarsi con tutti i temi che ci circondano. Se no nasce lo sconcerto, nascono le fake news, nascono le teorie complottiste. Non capisco, e quindi mi stanno raccontando una bugia. No, non capisco perché non ho gli strumenti. Dobbiamo far sì che le persone, e soprattutto i giovani naturalmente, abbiano gli strumenti. E quindi io sono convinto, con un paradosso, che perché il Servizio Sanitario Nazionale e la salute sia garantita, bisogna lavorare molto sulla cultura delle persone. Sia perché facendo scelte più oculate negli stili di vita, per esempio, ci si può garantire già subito un bel pacchetto di 5-10 anni di vita sana in più, senza grandi difficoltà. Secondo, perché nel momento del bisogno, quando tu devi fare delle scelte, hai gli strumenti per capire le scelte che stai facendo e per interloquire adeguatamente con i professionisti che ti proporranno cose che oggi sono sempre più difficili da spiegare, e mi metto dalla parte di chi ha difficoltà a spiegarle, e naturalmente sempre più difficile da capire. Per cui la cultura di base, in particolare la cultura scientifica, deve essere secondo me l'asse portante su cui sviluppare le prospettive di un paese.
Concordo, infatti nel mio piccolo sto cercando di fare questo, dottore.
Infatti.
Io la ringrazio tantissimo per il suo tempo, per la disponibilità, per la professionalità, davvero di tutto cuore. Se dovesse venire a Roma e vuole fare orientamento ai miei studenti, noi siamo sempre ben lieti di averla con noi. Grazie ancora, dottore.
Grazie a lei. Buonasera a tutti.
Ascoltando. State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza. La giusta
frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Dalla scienza alla musica, grazie al nostro prof del cuore Leonardo Durante per questa bella intervista, una bella chiacchierata ricca di spunti. La palla passa alla redazione di Bologna con il nostro Luca Lomisetto e la sua indie break. Niente, rido perché qua Tommaso, che cos'è questo?
È successo per sbaglio per
Luca.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza. Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti dall'Italia. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena italiana. In occasione della Milano Music Week 2024, la scorsa settimana si è tenuto il panel Musica Italiana all'estero, numeri, progetti e prospettive, un incontro che ha acceso i riflettori su un fenomeno straordinario e impensabile anche solo qualche tempo fa, ovvero l'incredibile crescita della diffusione della musica italiana oltre confine. Tra il 2019 e il 2024, infatti, c'è stato un vero e proprio exploit dell'ascolto dei nostri artisti. Si parla del 160% sui mercati internazionali rispetto al precedente lustro, una testimonianza solida dell'interesse sempre più crescente nel mondo per il repertorio italiano. I numeri che sono stati forniti da Spotify sono impressionanti: oltre 60 milioni di utenti mensili ascoltano contenuti in lingua italiana fuori dal nostro paese, e più di 20 milioni di utenti hanno aggiunto un brano, un artista italiano, a una playlist nell'ultimo anno, e quasi il 50% delle royalties generate da artisti italiani su Spotify nel 2023 proveniva già dall'estero, dimostrando quindi un impatto significativo per una crescita che arrivava da paesi come Stati Uniti e Germania. È interessante anche il dato demografico, perché un quarto di questi ascoltatori internazionali rientra nella fascia d'età 18-24, conferma quindi che queste nuove generazioni sono sempre più affascinate dal sound italiano. Un altro segnale dell'età dell'oro che sembra inaugurarsi per la musica italiana è l'incremento degli incassi da diritto d'autore registrato lo scorso anno. Sempre sia in un panel alla Milano Music Week ha riportato il record di 31,6 milioni di euro raccolti dall'estero, una crescita del 29,16% rispetto allo scorso anno, un dato che non si vedeva dal 2010, che è trainato oltre che dallo streaming anche dalle trasmissioni radiofoniche, in cui spicca nuovamente il mercato statunitense come principale consumatore del repertorio italiano. Un boom reso possibile dall'avanzare di artisti come i Maneskin, lo sappiamo bene, Mahmood Blanco, o anche la vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo, Angelina Mango, con la sua Noia, che sono riusciti a dialogare con un pubblico globale, e dall'altro anche il potenziamento del catalogo, ovvero lo sfruttamento dei grandi classici della musica italiana che all'estero, grazie al remix o anche semplicemente grazie alla viralità dei social media, riescono a diventare nuovamente dei tormentoni. E questo per esempio è il caso del brano più ascoltato del 2024 su Spotify all'estero, ovvero un classico di Raffaella Carrà che risponde al nome di Pedro. Ce l'andiamo ad ascoltare.
Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Altro che ragazzino che per benino sapeva molte cose più di me, mi ha portato tante volte a vedere le stelle, ma non ho visto niente di Santa Fe. Pedro, Pedro,
usciva nel maggio 1980 come primo estratto dall'undicesimo album in studio di Raffaella Carrà, intitolato Mi spendo tutto. All'epoca aveva raggiunto la quinta posizione nella classifica settimanale dei 45 giri. Nel 2024, a distanza di 44 anni, invece, è stato in testa alle classifiche di Spotify, la prima artista italiana a raggiungere questo importante traguardo, e soprattutto è stato il brano più ascoltato nel suo remix nella stagione 2024 su Spotify, secondo i dati diramati dal colosso svedese dello streaming alla Milano Music Week la scorsa settimana. Proseguiamo con le notizie del passato che dialogano col presente, perché nel cuore degli anni 60, mentre mentre la Beatlemania travolgeva l'Europa, gli Stati Uniti vivevano una propria versione unica del fenomeno Beatles. La Capitol Records, infatti, l'etichetta discografica americana della band, mentre ricordiamo quella britannica era la Parlophone, adottò una strategia commerciale peculiare, ovvero riassemblare gli album originali britannici e creare delle versioni ad hoc per il mercato statunitense. Queste edizioni oggi riprendono vita a distanza di 60 anni con una nuova raccolta pubblicata da Capitol intitolata The Beatles 1964 US Albums in Mono, che include i primi 7 LP pubblicati dall'etichetta statunitense tra gennaio del 64 e marzo del 65. Gli album inclusi sono Meet the Beatles, The Beatles Second Album, Hard Day's Night, Something New, Beatles 65, The Early Beatles e il documentaristico The Beatles Story, quest'ultimo molto peculiare perché tra l'altro vede tra un pezzo e l'altro anticipazioni di quello che poi diventerà il podcast con dialoghi della band ed inserti di voce. Le picche sono pur diversi dagli originali britannici, ma che hanno avuto un impatto culturale molto molto profondo, perché sono stati il tramite attraverso cui l'America si innamorò della band di Liverpool. Ogni album della raccolta racconta una sorta di storia. Il primo Meet the Beatles è una miscela di singoli e di tracce di varie LP. The Beatles Story, lo abbiamo detto, è un collage di interviste e dialoghi che riuscì comunque a entrare nella top 10 statunitense. Insomma, è una chicca per i collezionisti, che si associa anche ad una nuova uscita a livello documentario. Infatti questa settimana, 29 novembre, uscirà su Disney Plus un film prodotto da Martin Scorsese e diretto da David Tedeschi, che si intitola Beatles 64, così come il leggendario album sulla produzione di Let It Be e Abbey Road, e che poi portò al leggendario concerto nel balcone, fece impazzire la Beatlemania più o meno in questo periodo del 2021, a cavallo tra novembre e dicembre. Quest'anno Disney Plus spera di far lo stesso con un documentario che cattura un momento elettrizzante per i Beatles, ovvero il momento in cui sono arrivati in America per la prima volta. Ci saranno anche filmati inediti, si parla di un quarto d'ora di riprese mai viste prima d'oggi, e poi le classiche interviste a Paul McCartney, Ringo Starr e tutti gli altri testimoni della formazione. Una clip dal documentario che vede la prima esibizione della formazione di Liverpool al leggendario The Ed Sullivan Show del 9 febbraio 64 è disponibile su YouTube. Ce l'andiamo quindi ad ascoltare. Questa è I Wanna Hold Your Hand. I wanna hold your hand. Oh, please. febbraio del 64 I Wanna Hold Your Hand dal vivo all'Ed Sullivan's Show, estratto dal documentario in uscita questo venerdì intitolato Beatles 64, documentario che sarà disponibile su Disney Plus, prodotto da Martin Scorsese. Con questo brano concludiamo la nostra puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di La Giusta Frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza. Torniamo in diretta, 15.47, la giusta frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Zainet, di Radio Jeans e di Hot Block Radio, il nostro network radiofonico nazionale partecipato da studenti e studentesse delle scuole superiori italiane. Siamo in diretta in AM, in FM, in DAB, in streaming, ma anche, lo ricordiamo, se volete vedere la bellezza, su Twitch con la Visual Radio c'è il nostro Tommaso Di Piero. Attenzione a non innamorarvi, Tommy.
Modestamente, in effetti, come fai a non apprezzare i miei maglioni? Sicuramente questo mi farà.
Vabbè, oggi particolarmente sobrio, eh?
Esatto, particolarmente sobrio, è vero, però mi mantengo con un proprio molto bene, devo dire.
Ti mantieni molto bene. Va bene, le tendenze di X.
Tendenze X.
E in tendenza abbiamo Netanyahu. Iniziamo subito: l'accordo sul cessate il fuoco con Hezbollah, a cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe dato il via libera in linea di principio, dovrebbe essere trasmesso oggi al governo libanese. Lo ha detto alla CNN una fonte israeliana a conoscenza del dossier, secondo cui alcuni dettagli sono ancora in fase di negoziazione. Oggi poi il presidente uscente Joe Biden e quello francese Macron annunceranno il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah in Libano e nel nord dello stato ebraico, riferiscono i media israeliani. Intanto, purtroppo, i forti temporali e l'alta marea hanno danneggiato migliaia di tende di rifugiati, appunto, che hanno cercato riparo di fortuna nel campo profughi di Muwazi, sulla grande spiaggia della striscia, rendendole purtroppo inabitabili. I funzionari palestinesi hanno dichiarato che l'81% delle 135.000 tende è inadatto a offrire un riparo. L'ONU stima che circa il 90% della popolazione di 2,3 milioni di persone sia stato sfollato.
A breve ci sarà anche il nuovo numero di Zainet che sarà dedicato proprio al genocidio e, abbiamo intervistato una chirurga di Medici Senza Frontiere appena tornata da Gaza, a breve ritornerà e ci raccontava proprio il dramma dell'inverno che si sta avvicinando. Esatto. E quindi di tende totalmente inadatte, di situazioni igienico-sanitarie totalmente inadatte, persone che vivono con 4-5 litri di acqua al giorno, l'equivalente di uno scarico del gabinetto per quanto ci riguarda, quando aprono il rubinetto esce acqua salata, insomma, veramente una situazione drammatica. E poi in tendenza c'è l'hashtag Trump, perché ieri sera Donald Trump, il presidente eletto degli Stati Uniti, ha annunciato che quando entrerà in carica imporrà nuovi dazi sui prodotti che arrivano nel paese da Cina, Messico e Canada. È una notizia sicuramente rilevante perché i dazi annunciati sono molto pesanti, però insomma non è proprio inaspettata durante la campagna elettorale. Diciamo, Trump aveva infatti più volte parlato, inserito nel programma, in un programma molto radicale, mondiale anche dal punto di vista economico, con dazi e danni della Cina, con cui da tempo va avanti una guerra commerciale, ma anche dei paesi confinanti accusati di non fare abbastanza per contrastare l'immigrazione irregolare negli Stati Uniti e neanche nei confronti dell'Europa. In un post pubblicato sul suo social network Truth, ha detto che il giorno stesso in cui si insedierà come presidente, quindi il 20 gennaio prossimo, firmerà un ordine esecutivo per imporre dazi del 25% del loro valore su tutte le merci provenienti dal Messico e dal Canada e ulteriori dazi del 10% sui prodotti cinesi. Per quanto riguarda i primi due paesi, Trump ha detto che i dazi rimarranno in vigore fino a quando la droga e i migranti non smetteranno di passare oltre il confine, questo è proprio il suo virgolettato. E anche riguardo i dazi alla Cina, Trump ha motivato la sua decisione accusando la Cina di essere responsabile dell'arrivo di droghe negli Stati Uniti. I rappresentanti della Cina, dice, mi hanno detto che avrebbero istituito la loro pena massima, quella di morte, per qualsiasi spacciatore sorpreso a farlo, ma invece non lo hanno mai fatto. Insomma, le accuse di Trump riguardano anche il fentanyl, il cui traffico illegale verso gli Stati Uniti inizia per lo più in Messico, ma secondo quanto sostenuto anche in passato dal Dipartimento di Giustizia, a fornire ai trafficanti messicani il materiale per la produzione sarebbero alcune aziende e società cinesi.
Tendenza c'è anche Milano, notte di tensione al corvetto quartiere periferico del capoluogo lombardo. Un centinaio di giovani infatti hanno protestato per la morte di Rami Elglam, deceduto in un incidente stradale nella notte fra sabato e domenica in scooter durante un inseguimento dei carabinieri. Dalle 10:30 di sera infatti ci sono stati roghi, vandalismi, lanci di bottiglie e petardi verso la polizia, che ha risposto con cariche di alleggerimento e di lacrimogene, arrestato uno dei partecipanti. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla questura, verso le 10:30 una settantina di persone hanno cominciato a protestare in via dei 500 all'angolo con via dei Panigarò, lanciando insulti verso le forze dell'ordine presenti dal pomeriggio, e poi ancora lanci di bottiglie e petardi. I manifestanti, cittadini del quartiere, giovani e giovanissimi di seconda generazione, hanno esposto alcuni striscioni portanti le frasi "verità per Rami" e "non condannate un innocente" in via Omero. Intorno alle 11:30 il lancio dei petardi è proseguito e la tensione si è fatta più alta, tanto che la polizia ha dovuto lanciare lacrimogeni avanzando per disperdere i presenti, che nel frattempo avevano anche appiccato diversi e piccoli roghi per strada. In particolare è stata vandalizzata la pensilina di una fermata della TM e un bus della linea 93 fermo in un viale a via Omero.
Che il viale è intitolato all'Omero,
ho sbagliato,
o a Omero, quindi
Omero. Oddio,
oh, non lo so.
Oh cavolo, è Omero in effetti. No, io avevo pensato al braccio. Non so,
ma
non
magari
so
invece ragione te, io sto facendo una gaffa clamorosa cazziandoti, va bene.
Mamma mia.
In tendenza c'è anche l'hashtag Champions League, perché tre italiane in campo in questo martedì di Champions. Il Milan affronta in trasferta i campioni slovacchi dello Slovan Bratislava, vittoria d'obbligo per provare a centrare la qualificazione diretta agli ottavi. Impegno casalingo per l'Inter, che ospita i tedeschi dell'Ipsia con il capitano Lautaro Martinez in campo. Dall'inizio l'Atalanta, rivelazione in campionato, cerca tre punti in Svizzera in casa dello Young Boys. Ieri intanto si è conclusa la 13ª giornata di Serie A con i due posticipi 1-1 tra Empoli e Udinese, con reti di Pellegri e Davis. Il Lecce festeggia invece il debutto di Marco Giampaolo in panchina, con un pesante successo in casa del Venezia grazie al gol di Dorgu al 70esimo. Mi piace parlare di Empoli Udinese e di Lecce Venezia sulle note della Champions League.
Ma non abbandoniamo il calcio, perché appunto c'è anche in tendenza IGC, appunto perché? Perché un ex calciatore alla guida del IFIGC fa gola a molti, torna di moda questo slogan più gettonato di ogni tornata elettorale, fin qui però mai davvero realizzabile a causa dei complicati meandri della politica sportiva, ma c'è chi vorrebbe addirittura Del Piero sulla poltrona più ambita e scomoda, e chi sarebbe disposto a scommettere su una comunicazione imminente dell'ex capitano bianconero, magari già domani nello studio di Sky, prima di Aston Villa Juve, un'ipotesi quest'ultima che i vertici dell'emittente tenderebbero però a escludere. Comunque alla sua porta hanno bussato i più eminenti rappresentanti, appunto, che rappresentano l'opposizione però di Gravina, che timidamente chi con maggior convinzione. Del Piero è inizialmente scettico, però si sarebbe messo appunto all'ascolto con una convinzione solida. Gravina, in attesa di sciogliere la riserva sulla ricandidatura, ha già parlato di certezza di risultato e di numeri importanti. Quindi, nonostante l'abitudine all'impresa, il pinturicchio non vorrebbe giocare una partita che rischia di essere però persa in partenza.
Tendenza l'hashtag La Talpa, perché ieri è stata l'ultima puntata, l'hanno chiusa in fretta e furia, in anticipo, insomma non ha fatto gli ascolti che ci si auspicava, quindi hanno fatto un riassuntone in pratica e l'hanno mandato in onda, e ha vinto Alessandro Egger, che è il modello. Spesso era stato sospettato di essere lui La Talpa, invece è stato l'osservatore più acuto, si è portato a casa la bellezza di 38.000 euro del montepremi finale. La vera talpa invece era Lucilla Go, arrivata all'ultima manche insieme allo stesso Egger e ad Andrea Preti. Ho dato tutto quello che potevo e che mi sentivo di dare, ha commentato il vincitore. Nulla è stato costruito, quando ero in difficoltà ho cercato di usare qualche strategia, però ho giocato davvero con gusto. Vabbè, tanti auguri, vedo lui, goditeli.
Diva è spazientita solo perché gli hanno tolto lo spazio del lunedì sera, gli hanno posticipato il Grande Fratello, prima era di lunedì, adesso è di martedì, sì. Lo ammette, ma tanto stasera penso ci sarà una nuova puntata.
Certo, stasera torna di nuovo, però comunque a me serviva di lunedì, cioè serviva lunedì, di lunedì. Il mio giorno nero, capito? Quindi mi serviva di lunedì.
Adesso forse la programmazione cambierà di nuovo, non lo possiamo sapere, ma insomma speriamo. Comunque abbiamo in tendenza anche...
Poi ieri mi sono vista il gladiatore, pensa.
Vedi, un lunedì sera è passato malissimo.
Può dire, o qualcuno mi denuncia se dico no, non l'andate a vedere?
Non penso che nessuno ti denuncerà. In ogni caso abbiamo anche in tendenza Pietrangeli, che parla della Coppa Davis. È stata una bella emozione, ma non è che abbiano battuto chissà quale avversario.
Rosica. Ogni volta che interviene per dire sì bravi, ma cioè pure noi eravamo bravi, l'abbiamo capito, ma cioè, stiamo vivendo un momento storico del tennis, possiamo ammetterlo candidamente.
Sicuramente, queste sono le parole appunto di Nicola Pietrangeli, la leggenda del tennis azzurro, capitano della nazionale che vinse la prima Coppa Davis nel 76, esprime il proprio parere sul successo degli azzurri a Malaga dopo aver sollevato l'Inselatera per la seconda volta consecutiva. È stato intervistato dal Messaggero. Pietrangeli analizza le vittorie di Sinner e Matteo Berrettini, i nostri due gladiatori, sentite la musica, a suo parere contro avversari modesti. Mi aspettavo un percorso diverso dagli Stati Uniti, l'unico fastidio che hanno avuto è stato quello con l'Argentina per quella battuta d'arresto iniziale, ma poi quando sai già di partire con un punto di vantaggio giochi con più tranquillità. Pietrangeli ha poi continuato: per battere tutti i miei record Sinner è sicuramente sulla buona strada, uno però resta impossibile da battere. Le mie 164 partite giocate in Coppa Davis, la formula ora è più facile rispetto ai tempi, secondo me sì, manca un po' di romanticismo. L'ex tennista, oggi 91 anni, ha parlato sempre di Sinner dicendo: la sua potenza è impressionante, vince sempre i punti decisivi, questa è la differenza tra un giocatore normale e un campione. Sinner è un campione, una cosa che è dalla nascita oppure non ce l'hai, se è divertente vederlo giocare, questo è il tennis di oggi, dico solo questo. Quindi insomma non si è a quanto pare espresso sulla questione.
E precisi come un orologio. Quando non c'è Riccardo Cotumaccio siamo giunti alle battute finali della puntata di oggi. Il nostro Cotu domani sarà al Pacinotti Archimede di Roma, una scuola in cui stiamo portando avanti un percorso di formazione radiofonica. Da domani iniziano le registrazioni ufficiali, quindi a breve anche i loro contributi sulle nostre frequenze. L'appuntamento con noi invece è a domani. La Giusta Frequenza torna dalle 15 alle 16 su Radio Zain, Radio Jeans e Hot Block Radio. Grazie Tommy.
Grazie a te Kiki.
Grazie al nostro Flo.
Grazie a te Chiara.
E grazie a tutti voi che come ogni pomeriggio siete stati all'ascolto. Ciao.